alcuni imprenditori dicono questo. Sì, credo che dopo una prima fase che si è preoccupata di gestire una fase di grande emergenza finanziaria e che quindi momentaneamente, temporaneamente ha messo in sicurezza i conti dello Stato, oggi necessariamente sia obbligatorio passare alla fase 2, cioè quella che dicevate voi, dedicata allo sviluppo e alla crescita. Sul fronte economico mi fa piacere che il collega Andrea De Maria abbia avuto occasione di confrontarsi con dei lavoratori. Anch'io ho avuto modo di farlo contestualmente confrontandomi con imprenditori soprattutto di piccole, piccolissime dimensioni, anche con i loro collaboratori. E se ho fatto questa precisazione rispetto alle dimensioni dei miei interlocutori è proprio perché credo che oggi una particolare attenzione vada mantenuta nei confronti di questi soggetti con queste dimensioni, perché in questa particolare situazione di mercato è molto difficile affrontare una competitività globale che rispetto a chi ha delle grandi dimensioni, ha risorse umane, risorse finanziarie e perché no, quindi le premesse per fare altre tipologie di gestione d'impresa, anche attraverso una delocalizzazione o comunque anche con degli investimenti in ricerca molto importanti. Per chi è piccolo e piccolissimo, e cioè oltre il 90% delle imprese italiane, questo vuol dire che le politiche di sviluppo e di crescita debbono adattarsi a queste dimensioni e ci vuole un vestito su misura. Quindi la prima cosa che io porto anche come esponente dell'UDC rispetto a un canovaccio che viene dato dall'impostazione dell'agenda Monti è sì una politica, ma una politica fiscale che si adegui perfettamente alle piccole, piccolissime dimensioni della nostra impresa e che si declini anche come? Anche con delle politiche di agevolazione per l'ingresso e il reingresso nel mondo del lavoro, perché il problema non è solo limitato ai giovani, ma è anche rivolto a tutti quelli, a quelle persone che ahimè oggi sono state allontanate, sono state purtroppo licenziate e hanno bisogno anche con dei percorsi di riqualificazione avere l'opportunità di rientrare. Un accesso agevolato deve essere anche nei confronti delle donne, perché in Italia c'è la minore percentuale di partecipazione delle donne a livello europeo ed è un accesso che deve essere favorito non solo in funzione del fatto che una persona è donna. Vede, aiutare la Noè che ha 51 anni probabilmente può essere più o meno giusto agevolare il mio ingresso rispetto a un'agevolazione nei confronti di un uomo, perché io ritengo che oggi l'accesso al mondo del lavoro da parte delle donne sconti un fattore che è quello della maternità, che spesso e volentieri rende la donna in fase di scelta o di opzione più costosa rispetto all'uomo, e quindi ci deve essere un'agevolazione che consenta di riconoscere una defiscalizzazione riconducibile però solo a quell'evento che la
maternità
la penalizza, cioè la maternità.
Quindi defiscalizzazione per
ulteriore
quanto riguarda
della maternità,
ma solo per quello, non in generale. Quindi donne che non hanno figlie, che non ne avranno, cioè, non possono rientrare.
Io credo che sia importante avere un'attenzione sul fatto che intanto ci sia una percentuale così bassa di partecipazione al lavoro da parte delle donne, perché un reddito in più all'interno di un nucleo familiare vuol dire garantire maggiore sostenibilità economica e quindi anche un progetto di natalità, di famiglia. Però mi rendo conto che il maggiore accanimento, il bivio si biforca ancora di più nel momento in cui la riflessione cade sulla maternità. Poi è logico che, come dicevo prima, quindi favorire l'accesso dei giovani e dei licenziati all'interno del mondo del lavoro, una politica che favorisca l'accesso della donna, una politica fiscale a misura soprattutto delle piccole e piccolissime. Però è anche ovvio, se mi volete fare la domanda sul salario minimo garantito, sì, mi gestisco la Marzullo, credo che tutto questo debba essere fatto in ragione di una considerazione. Probabilmente forse un tempo era un argomento che non veniva posto spontaneamente sul tavolo della discussione. Oggi questo può essere un argomento molto importante.
Quindi se ne deve parlare.
Se ne deve assolutamente parlare.
A questo punto ci rivolgiamo a Silvia Noè, UDC, e le facciamo alcune domande che riguardano i diritti civili. Allora, matrimoni...
Non avevo dubbi.
Assolutamente obbligatorio per noi. I nostri ascoltatori sono molto interessati a questi temi. Allora, matrimonio omosessuale e unione civili, sì, no?
Allora, io sono chiaramente da tempo e coerentemente per l'unione matrimoniale fra un uomo e una donna e sono assolutamente per il riconoscimento dei diritti individuali all'interno delle coppie, siano esse omosessuali o meno. Non intervengo su quella che è una scelta, su un'opzione di carattere sessuale, però sono assolutamente per riconoscere laddove effettivamente il codice civile ancora rivela delle lacune per un'implementazione, se questo effettivamente può aiutare a disciplinare la vita di una coppia omosessuale.
Quindi
per
un
esempio.
Certo, esatto.
E sono assolutamente contraria, per quanto riguarda l'adozione, perché di solito è conseguente, all'adozione nei confronti delle coppie omosessuali, perché credo che in prima battuta bisogna assolutamente partire da quelli che sono i diritti nei confronti di un bambino rispetto a quelli che sono i desideri individuali anche di componenti di una coppia eventualmente omosessuale.
Se dovesse quindi aprirsi, diciamo così, un discorso di collaborazione con il PD in futuro, ci potrebbe essere un terreno comune per il riconoscimento dei diritti delle
individuali,
coppie.
Dei diritti individuali.
Sottolineato 4 volte, mi sembra.
No, perché lei stava dicendo dei diritti delle coppie, dei diritti individuali nei
di
confronti
persone
dei,
omosessuali che convivono.
Ma certo, come io mi sento, guardi, io lavoro quotidianamente con delle persone omosessuali da tantissimi anni, lavorando nella moda, molti miei collaboratori sono omosessuali e con loro ho parlato moltissimo di questo argomento. Le devo dire che fra tutti i collaboratori che ho avuto non ne ho ancora conosciuto uno che ammette il desiderio di voler, prevalentemente sono degli uomini i collaboratori, però nessuno, non uno, mi ha manifestato il desiderio di voler farsi carico dell'adozione all'interno delle loro coppie, perché loro stesse riconoscono che è bene che un figlio abbia come riferimento un papà e una mamma.